Benvenuti al LAC. Si scusa Roberto Badaracco che non può essere con noi oggi, magari è impegnato con le elezioni che arrivano a breve a Lugano. Noi siamo qui per parlare di un'altra nuova produzione al LAC che aprirà qui al teatro il 20 di febbraio. Noi spettacolo The City del regista Jacopo Gassman che spiegherà il suo spettacolo dopo. Un spettacolo in coproduzione. Sapete che quando il LAC fa delle coproduzioni, delle produzioni, è importantissimo per noi di andare in tournée, di fare coproduzioni, così portiamo il nome del LAC e della città di Lugano fuori della Svizzera. Coproduttori sono Teatro Stabile del Veneto, Teatro Delfo, Emilia Romagna Teatro e Teatro Piemonte Europa. E poi dopo la prima a Lugano, il spettacolo andrà in tournée a Padova, Venezia, Bologna, Torino e Milano. Mese di febbraio è un mese dove il LAC ha tante produzioni in tournée, okay? Carmelo ha appena aperto Anna Bolena, era venerdì a Reggio Emilia, un bel successo con i barocchisti. Questo è anche l'effetto delle coproduzioni del LAC, i barocchisti vanno in tournée con le nostre produzioni quando siamo sull'opera, e andrà a Piacenza e a Modena anche a breve. E poi a febbraio ci sono anche delle coproduzioni di Gasperi, L'Europa brucia, del nostro direttore artistico Carmelo, che è in tournée, e Dodicesima notte anche. Bene, su questo passo la parola a Carmelo.
Grazie Michel, buongiorno a tutte e a tutti. Siamo molto felici oggi di essere qui a presentare questa nuova importante produzione. Come Michel aveva appena detto e raccontato, è una coproduzione molto, come si dice, molto sentita, molto, molto voluta anche, insieme a dei partner importanti come negli ultimi anni abbiamo avuto, quindi soprattutto ERT Emilia Romagna Teatri, Teatro Piemonte Europa, lo Stabile del Veneto, e su questa produzione è entrata anche una importante collaborazione con il Teatro Elfo Puccini, con cui avevamo già collaborato in passato, ma con questa produzione apriamo una nuova porta nelle nostre collaborazioni. Siamo qui a presentare il lavoro di Jacopo Gassman, classe 1980, lui nasce a Roma, e ha studiato a New York regia cinematografica, giusto, e a Londra invece regia teatrale, e poi soprattutto in Italia il suo talento, la sua vera vocazione, anche il suo essere, è stato pioniere soprattutto di un tipo di drammaturgia contemporanea di autori che proprio grazie alla sua ricerca nel campo della drammaturgia contemporanea sono stati scoperti, sono stati portati al grande pubblico. La bravura di Jacopo è una bravura che gli viene proprio riconosciuta anche grazie a tutti i numerosi premi ricevuti in questi anni, è quello di prendere una drammaturgia che di solito viene utilizzata in un tipo di teatro di ricerca in sale che in qualche maniera hanno come prerogativa quello di avere già un pubblico molto, come dire, che conosce quello che sta andando a vedere, e invece portarlo su dei palcoscenici importanti, grandi palcoscenici, per un pubblico che viene in qualche maniera chiamato ad accedere a testi che sono testi di natura un po' meno ovvi per il pubblico generalista, possiamo dire così. In questo veramente il suo lavoro è encomiabile. E qui, quando poi noi ci siamo incontrati ormai un paio di anni fa, se non mi sbaglio, a Siracusa, dove lui stava mettendo in scena la sua Ifigenia, mi ha parlato di questo importante progetto. Io, Martin Krimp, è un autore che amo moltissimo, e forse questo è tra i più belli testi di Martin Krimp, The City. Quindi quando mi ha proposto il testo sono stato subito entusiasta di partecipare alla produzione. Quindi adesso io ti chiederei se ci vuoi addentrare nei meandri di questa tua nuova ricerca.
Sì, con piacere. Salve a tutti. Intanto è un piacere e un onore essere qui a Lugano, insomma al LAC. È la mia prima volta, ovviamente, insomma, vengo prodotto da voi, insomma, sono veramente onorato e felice, insomma, di lavorare in un luogo così organizzato, così serio, insomma. È vero. Dunque, io adesso dirò un po' di cose, magari insomma, poi mi fa piacere nel caso, insomma, anche insomma, se ci sono delle domande, farci una chiacchierata, insomma. Come giustamente diceva Carmelo, appunto, insomma, il mio percorso personale in ambito teatrale effettivamente sì, insomma, parallelamente diciamo alla carriera di regista attiene anche, diciamo, in qualche modo un po' alla ricerca di nuove drammaturgie, insomma, traduco, ma soprattutto in qualche modo cerco costantemente testi che in qualche modo là fuori siano, ma intanto testi che, come dire, inizialmente parlino a me, poi spero che se parlano a me, insomma, in qualche modo moltiplichino, insomma, questo parlare e le loro domande anche agli altri, diciamo. Venendo a Crimp, stiamo parlando probabilmente, ecco, diciamo, di uno degli autori, diciamo, contemporanei più interessanti, più enigmatici, mi verrebbe anche da dire, insomma, nel panorama drammaturgico contemporaneo. È un inglese atipico, mi verrebbe da dire che ha in qualche modo fondato anche il suo statuto poetico proprio andando un po' contro quella che è la normale tradizione anglosassone, britannica, di un certo tipo di teatro naturalistico del Novecento. Non a caso è considerato da tanta critica, insomma, diciamo, l'erede di, insomma, di Pinter, di Beckett ancora prima. È un autore che, come dire, rompe il linguaggio, lo frammenta, la sua scrittura è una scrittura che si ricompone, sembrerebbe, da una sorta di paesaggio post-apocalittico, dove va a trovare in qualche modo proprio le ceneri, i cocci del linguaggio per rimetterli insieme. Insomma, è un autore quasi più, mi verrebbe da dire, germanico che anglosassone, ecco, insomma. Questo testo, The City, sono d'accordo con Carmelo, è uno dei suoi testi più interessanti perché, proprio per il fatto che Crimp, diciamo, il suo testo più noto, il suo testo manifesto è Attempts on Her Life, che è un testo, in realtà, quello sì, iper sperimentale, dove in qualche modo la lingua viene proprio, come dire, completamente ribaltata, decostruita, insomma, con ovviamente effetti di grande interesse. The City invece è un testo che gioca al gioco di ovviamente, perché è sempre Crimp a scriverlo, in qualche modo di avere un plot, di avere un intreccio narrativo che poi, come dire, si complica, incespica, però direi è un, insomma, lo dicevo anche in questa chiacchierata che vedete qui, insomma, diciamo, è un Crimp sicuramente più morbido rispetto ad altri suoi testi, insomma, diciamo, c'è una storia che in qualche modo si può seguire e sebbene in qualche modo la lingua sia molto 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 lavorata. È molto interessante in Crimp percepire questa sensazione di come dire, soprattutto in questo testo, no? Ci sono dei lunghissimi monologhi, dei flussi di coscienza che sembrano in qualche modo mimare un linguaggio naturalistico, un parlato, un colloquiale, che in realtà colloquiale non è affatto, insomma, perché i personaggi in realtà, appunto, in qualche modo inciampano nella lingua, inciampano nelle loro stesse affabulazioni, sembrano quasi, beh, qui insomma, diciamo, entriamo dentro una dimensione un po' più filosofica, ma mi verrebbe proprio da citare, come dire, Derrida nel dire: sono parlati, sono parlati da storie che in qualche modo li precedono. Sembrano proprio nel momento in cui li vediamo entrare in scena, sembrano quasi delle evocazioni, compaiono, vengono evocati, sembrano quasi delle evocazioni spettrali. Appunto la sensazione è che in qualche modo nel parlare stiano anche in qualche modo cercando le parole stesse per raccontare le loro storie. The City è un testo di grandissimo fascino, secondo me, come tutti i testi, diciamo, come tutti i grandi testi di teatro, perché intanto è un testo, come dire, un testo non chiuso, è un testo che è un moltiplicatore di domande, cioè si spera che in qualche modo, venendolo a vedere, ma anche leggendolo semplicemente, sia un testo che piuttosto che, come dire, confortarci, ci rimandi a casa, come dire, appunto, moltiplicando domande dentro di noi. È un testo che ci invita in qualche modo a guardare la realtà, ad osservarla con un certo spirito in qualche modo critico. Secondo me il teatro bello, il teatro che funziona, è quello che andiamo a ricomporre noi quando torniamo a casa, nella memoria, insomma, nel tempo. Insomma, il teatro ha questo di, insomma, diciamo, di grande fascino e anche di grande vantaggio rispetto, secondo me, no? Insomma, ad altri mezzi, come dire, più moderni, no? Insomma, il teatro è fatto di simboli, di allusioni, no? Insomma, come dire, che però in qualche modo giocano e sedimentano nella nostra memoria e nel nostro modo di rielaborarle. The City però è anche un testo in qualche modo che parla anche di tanti temi invece, devo dire, duri, attuali. Partiamo, diciamo, insomma, è un testo costruito, diciamo, su più livelli, meta livelli, verrebbe da dire. Come dicevo prima, ha un plot che è, intanto iniziamo col dire che comunque c'è una storia d'amore che viene raccontata, una storia semmai di disamore, vorrei dire, insomma, fra una donna e un uomo, che è uno dei fili narrativi di questo testo. Insomma, siamo in un finto interno borghese, dove all'inizio di questo testo una coppia in qualche modo si scambia in un dialogo molto strano, molto enigmatico, si raccontano le reciproche giornate. Allora, immediatamente il tema della città, perché il testo si chiama La città, è molto interessante, immediatamente la città irrompe dentro questo, come dire, dentro questo ambiente, dentro questo salotto borghese. La città irrompe perché la protagonista Claire racconta al suo compagno di questa strana giornata passata alla stazione dove ha avuto un fortuito incontro con uno scrittore famoso che lei conosceva, però cerca di ricomporre appunto i tasselli di questa giornata con difficoltà, cioè in qualche modo inizia nella memoria, appunto, cerca di ricomporre questo puzzle e non è certa di cosa abbia vissuto, cosa abbia visto. Si ricorda di una bambina che stava con questo scrittore, questa bambina, ecco, la scena che ci descrive potrebbe essere una scena, come dire, abbastanza quotidiana, un padre che accompagna una bimba dalla zia, allo stesso tempo potrebbe essere una scena molto più inquieta, dove invece questa bimba, come dire, viene trascinata via, non si capisce bene e certamente Krimp, come dire, non ci aiuta a capire bene, insomma, cosa sia successo. Ecco, immediatamente siamo, come dire, gettati intanto in una situazione appunto di inquietudine, di pericolo, anche nel racconto a posteriori, e il marito a sua volta racconta di una giornata veramente, come dire, ambigua anche per quanto lo riguarda, perché lui lavora per una grande azienda e la mattina stessa ha tentato di entrare in questa, in questa grande azienda, ma il suo pass, ormai i pass sembrano quasi definire le nostre identità, se un pass non funziona non ci siamo più, diciamo. E effettivamente non riesce ad entrare dentro la sua azienda. Poi iniziamo a scoprire, come dire, che ha ricevuto notizia che stanno riorganizzando il personale nella sua azienda e così via. Questo per dire che nei primi due monologhi dei protagonisti immediatamente, come dire, vengono evocati due grandi non luoghi, mi viene da dire, delle città contemporanee: la stazione e la grande azienda. Nell'arco di questo testo le città verranno, cioè tutta una costellazione di città o anche di non luoghi, appunto, che vengono evocate. Ne cito un paio, ma insomma sono veramente tante. Nella seconda scena irrompe un terzo personaggio, che è un'infermiera, che sembra veramente una proiezione quasi fantasmatica, spettrale, che irrompe nella casa, è la vicina di casa, che però ci parla di una guerra in un paese lontano, dove suo marito, che è medico, sta appunto in questo luogo, e il racconto diventa molto, molto forte, molto, come dire, molto vivo improvvisamente, e ci racconta di questa guerra in questo paese lontano. Questa guerra, quindi questa città, perché siamo in un'altra città, una città lontana in qualche modo, una città che sta in qualche modo, che in questo momento stanno polverizzando, distruggendo. È abbastanza inquietante, devo dire, rispetto a quello che insomma sta avvenendo nella cronaca oggi. Insomma, diciamo, certe descrizioni sono fin troppo, come dire, fin troppo attuali, mi viene da dire. Ed ecco appunto un'altra città. Fino poi, ecco, diciamo, la città è perennemente presente, questo fuori, anche la parola il fuori in questo testo è decisiva, no? Questo fuori che in qualche modo irrompe nelle nostre case attraverso gli spifferi, attraverso le fessure, questo fuori da cui in qualche modo questo mondo improntato su, come dire, ormai il controllo, la sicurezza, in realtà questo fuori che entra comunque, entra nei nostri sogni, entra nel nostro sonno, nei nostri incubi, di appunto di cittadini di un mondo in qualche modo occidentale, ed è molto interessante, diciamo, questo gioco che viene fatto fra il dentro e il fuori, no? Perché chiaramente poi da un punto di vista registico ci si può molto lavorare col suono, con tante cose, no? Insomma. Ed ecco, insomma, è un testo, come dicevo, appunto, su più livelli. Un altro tema molto presente all'interno di The City è il tema dell'infanzia. L'infanzia viene spesso evocata, appunto, parlavo di questa bambina inizio testo, poi abbiamo una bambina in scena, Lea, che è qui con noi, in questo testo, diciamo, c'è questo tema molto, molto duro, molto. Si ha la sensazione di un mondo dove gli adulti in qualche modo fanno fatica a stare dietro, come dire, ai bimbi, all'infanzia, fanno fatica in qualche modo a essere padri nei confronti, o madri nei confronti dei loro figli. E in questo testo, insomma, si allude, ma insomma in certi momenti anche in maniera abbastanza esplicita, in qualche modo a un'infanzia ferita già, a un'infanzia ferita, a un'infanzia in pericolo, a un'infanzia precocemente adulta, mi viene da dire, insomma, ma per colpa nostra, insomma, per colpa delle nostre, appunto, delle nostre fragilità, delle nostre disattenzioni. Un altro grande tema, insomma, è il fatto che in questo, certo, vorrei non rivelare troppo per chi magari non ha visto lo spettacolo, non ha letto il testo, però un altro grande tema è il fatto che la protagonista di questo testo è una traduttrice che a sua volta, diciamo, vuole essere una scrittrice, E qui, diciamo, insomma, entra in gioco appunto proprio il tema in qualche modo dello scrivere, del linguaggio. Come dicevo prima, questi personaggi, si ha veramente la sensazione in certi momenti che siano dei personaggi scritti, appunto. Cioè, non vorrei forse, che dici Carmelo, cioè, diciamo, rivelare troppo di questo, insomma. Però in qualche modo la protagonista, diciamo, è testimone di, se vogliamo, le scene di questo spettacolo, ecco, possono essere anche, come dire, tutte riviste attraverso, come se fossero in qualche modo delle bozze, dei tentativi di continuare a scrivere dei capitoli di un romanzo, dei capitoli che appunto anche qui inciampano su se stessi, delle bozze che hanno bisogno di revisioni costanti, e non vorrei dire troppo di questo perché, insomma, ecco, poi diciamo, insomma, il puzzle verrebbe troppo rivelato, però chiaramente c'è questo tema, insomma. Mi fermerei un attimo qui perché magari ci sono delle domande.
Te la faccio io una domanda. Sì. Visto questa specie di continua, quello che fa Crimp, no? Non si capisce se la ricomposizione sia letteraria, sì, avvenga dalla vita, avvenga dalla letteratura, avvenga dal... una continua ricomposizione e scomposizione. Come lo hai immaginato uno spazio scenico che potesse aiutarti a mostrare l'enigma e non a svelare l'enigma?
Chiaro, esatto. Insomma, questo è stato, diciamo, uno dei, diciamo, degli elementi più particolari, e con Crimp sicuramente, insomma, bisogna fare lunghe riflessioni prima di, in qualche modo, di decidere uno spazio anche. Chiaramente Crimp, appunto, ti a parte che nelle didascalie Crimp è volutamente molto scarno, molto essenziale, quindi lascia da una parte molta libertà e dall'altra molti dubbi ai registi e agli scenografi. In questo caso chiaramente abbiamo in qualche modo cercato di... questo testo chiaramente da un punto di vista registico può andare in mille direzioni diverse, si può anche in qualche modo pensare di farlo veramente nel nulla, però mi sembrava troppo in qualche modo. Abbiamo cercato di ricostruire uno spazio che anch'esso desse la possibilità in qualche modo di immaginare da una parte una certa concretezza di ambienti, di casa anche, no? Insomma, diciamo, con elementi simbolici, una poltrona, una sedia, un tavolo, però tutto ciò, come dire, non andando a ricostruire una casa, molto semplicemente, ma andando ad alludere, appunto, a citare elementi o significanti, mi viene da dire, che all'interno del testo ci sembravano i più forti, come un po' andando a ricomporre, come quando, diciamo, ci si risveglia un po' da un processo onirico, mi viene da dire, nel tentativo appunto, no, di rimettere insieme i pezzi di un sogno, restano tre o quattro elementi. Ecco, diciamo, il gioco è stato un po' questo, no? Quello di andare a inserire i significanti che in qualche modo saltavano più proprio all'occhio. Allo stesso tempo, un elemento, questo è abbastanza particolare e preciso, diciamo, allo stesso tempo queste grandi città in cui viviamo, queste grandi città contemporanee che da una parte, come dire, ci sembrano facilitarci la vita, dall'altra, leggevo in un bel saggio appunto su questo testo, infatti lì è stato uno spunto interessante, dall'altra le città, i grandi non luoghi contemporanei, ne ho citati alcuni prima, sembrano anche quasi costruiti per chiuderci fuori da se stessi, no? Come capita al nostro Christopher in questo testo, non riesce più a rientrare in azienda perché non ha più un'identità. Ed è una metafora interessante. Quindi, rispetto alla regia e alla scena, abbiamo anche immaginato, diciamo, un gioco di tulle, insomma, appunto di sipari in qualche modo, di trasparenze, che potessero in qualche modo mimare questa sensazione di questi luoghi o non luoghi del contemporaneo che improvvisamente possono, come dire, darci la sensazione di essere in un posto, di essere a casa, ma che all'improvviso possano invece chiuderci dentro casa anche. C'è una delle scene più inquietanti del testo, che è proprio il momento in cui questa infermiera dice, insomma, ai due protagonisti, ma gli dice, insomma, dopo questo lunghissimo monologo su questa guerra, a un certo punto si capisce che è entrata, perché poi il testo è anche per certi versi ferocemente ironico, a un certo punto dice, ma non ero qui per questo, per raccontarvi della guerra, sono qui per dirvi che i vostri figli non mi fanno dormire la notte. E quindi chiede in maniera, insomma, è inquietante questa cosa, ma insomma chiede alla coppia se possono chiuderli a chiave. Ovviamente la coppia, insomma, risponde, ma insomma cosa, come si permette, i nostri figli, insomma, non li chiuderemo mai a chiave, poi non c'è neanche una chiave, insomma, nella loro stanza dei giochi. A un certo punto uno dei due genitori dice, ma sei sicura, insomma, così vado a controllare. Si accorgono, ritorna Christopher, dice, guarda che si sono chiusi a chiave. Ecco, questa immagine, che secondo me è tremenda, perché racconta tantissimo, racconta appunto quanto, come dire, noi stessi, no? Insomma, siamo appunto anche colpevoli, no? Insomma, di ciò che avviene ai nostri bimbi, ai nostri ragazzi, e quindi racconta anche questo testo di un mondo di grandi solitudini, mi viene da dire. Tutti i personaggi sono struggentemente soli, i bambini si chiudono dentro la loro stanza da giochi, ma anche gli adulti in qualche modo sono soli, fanno fatica a comunicare fra di loro, insomma, il loro dolore, sembrano appunto in qualche modo implodere su se stessi, no? Insomma, i personaggi di Crimp veramente, insomma, sembrano, e qui c'è una bellissima frase nel testo, però lo sono davvero tutti i personaggi di questo testo, sono aggrappati alla vita. Ed è uno, secondo me, delle frasi più, come dire, più azzeccate, che in qualche modo raccontano un po', no? Insomma, di questo testo, no? Della fragilità di questo testo che è in bilico fra realtà e finzione, no? Insomma.
Un'ultima domanda che ti vorrei fare è questa, proprio un testo inglese, scritto da un autore inglese per una società, sembra, come dire, apparentemente scritta per loro, no? Poi invece viene ritradotta in una lingua nostra, italiana, quindi anche con la difficoltà di tradurre un testo con quella grammatica e con quella sottolineatura, no? Per degli attori italiani, attori che hai scelto tra gli attori più importanti della nuova generazione di attori italiani, se li vuoi citare tu, e gli hai chiesto di lavorare su questa lingua. No? Come si lavora su un testo, come dire, ritradotto in una lingua comunque che sembra lontana da un punto di vista musicale, fonica, di interpretazione, da quella, quando leggi il testo in inglese, lo leggi in italiano, non perde la forza, non perde la bellezza, però ti rendi conto che c'è un lavoro da fare, e da fare con degli attori che devono appropriarsi di un linguaggio che sembra lontano, no? Che lavoro hai fatto,
certo,
con loro?
Certo. Intanto mi fa piacere citare lo splendido cast, insomma, di attori, insomma, che sono Lucrezia Guidone, Cristian La Rosa, Olga Rossi e Lea Luccioli, che insomma per la prima volta sale sul palcoscenico, insomma, che sono tutti attori di grande talento e di grande, insomma, disponibilità, perché poi, insomma, diciamo, al di là del talento, insomma, è sempre interessante soprattutto su testi del genere come questo di Crimp, dove inevitabilmente, diciamo, in fase di prova bisogna tentare delle strade e anche dei vicoli ciechi, che spesso sono anche, come dire, i luoghi più interessanti da cui ripartire. Insomma, serve una certa disponibilità da parte, no? Insomma, dell'attore, no? Insomma, a lasciarsi, come dire, guidare, e ogni tanto a cadere anche, no? Per rialzarsi. Venendo alla lingua, diciamo, allora in questo caso abbiamo questa traduzione di Alessandra Serra, insomma, che è una traduttrice ovviamente di grande livello, è la, insomma, diciamo, è la voce di Harold Pinter, soprattutto nel nostro paese. Quindi, diciamo, abbiamo un testo, come dire, che è stato forgiato e limato sicuramente, insomma, da una traduttrice di livello. È chiaro che, insomma, io stesso sono traduttore, diciamo, in questo caso non ho tradotto io il testo. È chiaro che, insomma, c'è sempre un ponte che bisogna cercare di attraversare fra le lingue. Io appunto amo tradurre spesso i miei testi, perché proprio, insomma, in qualche modo io sono convinto, insomma, sulla traduzione si potrebbe aprire un enorme dibattito, insomma, se siano più, come dire, idonee le traduzioni, come dire, più vicine, più, come dire, no, più vicine all'originale, o paradossalmente quelle che tradiscono la lingua originale per in realtà rispettarla di più. Il dibattito è enorme in questo senso. Insomma, con Crimp, torno a dire, abbiamo una bella traduzione, fluida, recitabile, perché poi, insomma, quello è un altro dei temi, insomma, spesso magari ci sono delle traduzioni molto belle, molto, però che poi fanno fatica, come dire, ad ascoltarsi, no? Insomma, sul palco. E, insomma, in questo caso abbiamo lavorato tanto anche per cercare di capire dentro questa lingua che, come dicevo, è complessa, è fintamente naturalistica, abbiamo cercato di capire, sostando dentro questi lunghi monologhi dei protagonisti, abbiamo cercato di capire anche dei codici fra di noi, in cui, diciamo, giocare anche lì al gioco in certi momenti al gioco di una sorta di finto naturalismo, insomma, ci sono dei momenti finto o meno, insomma, diciamo, giocare in qualche modo al gioco di dirci le cose in una maniera molto colloquiale, però stando sempre molto attenti al fatto che, appunto, siamo dentro l'universo di Crimp, quindi in certi momenti chiaramente i personaggi, come dicevo prima, in qualche modo si distanziano dalla lingua stessa, dalla parola stessa che stanno pronunciando, no? Si distanziano proprio in qualche modo brechtianamente, vedono la parola che dicono. Questo in parte anche, diciamo, attraverso proprio la prossemica, mi viene da dire, no? Insomma, dei corpi. Basta in Crimp, come dire, no? Insomma, guardarci per, come dire, avere un momento colloquiale, e basta che in qualche modo io e te ci voltiamo senza più guardarci, adesso ne dico una, ma insomma, come dire, ci sono tanti codici, no? Improvvisamente quel dialogo, quella discussione assume un altro connotato, no? Sembra improvvisamente, appunto, chiaramente non più una discussione, come dire, quotidiana, ma un qualcosa, come dire, che è più, come dire, sembra più scritto, o comunque rispetto a cui ci stiamo distanziando in un certo senso. No, è molto affascinante chiaramente lavorare sulla lingua di Crimp, è un territorio però chiaramente un po' minato per certi versi, quindi bisogna un po' esplorarlo con una certa attenzione, diciamo.
Ci sono domande da parte dei giornalisti, del pubblico? Ivo?
No, mi dispiace. Beh, beh, chiaramente. Beh, insomma, sì, assolutamente no. È chiaro che, insomma, diciamo, in fase, voglio dire, insomma, in fase di adesso, in questa chiacchierata fra noi, insomma, è interessante anche fare dei, come dire, dei piccoli approfondimenti su, insomma, diciamo, sul testo, sull'autore, ma chiaramente, voglio dire, insomma, fare teatro è per prima cosa in qualche modo pensare che comunque c'è un pubblico che lo guarda, insomma, diciamo, e non, ecco, io su questo faccio sempre molta ho sempre molta cura di questo. E però, tornando, voglio dire, è un testo, ripeto, che preso anche proprio all'osso, ha, come dire, dei temi, dei fili narrativi in realtà che sono riguardano tutti, voglio dire, insomma, questa storia d'amore o di disamore in qualche modo, no? Insomma, fra Claire e Christopher, in qualche modo l'abbiamo vissuta tutti, non so come dire, intanto c'è questa loro vicenda che è struggente, come dire. È un testo, ecco, torno a una parola molto semplice, è un testo che personalmente, per quanto Crimp sia noto per essere un autore, come dire, ovviamente molto, come dire, raffinato, cerebrale, anche freddo per certi versi, però questo testo in particolare io lo trovo un testo molto emotivo, molto struggente, cioè i personaggi e le loro solitudini diverse, sono solitudini diverse, parlano a tutti, Christopher ad esempio, vive una vicenda tremenda che è però di un'attualità sconvolgente, cioè Christopher, non a caso Crimp cita questo grandissimo testo, insomma, di Richard Sennett, The Corrosion of Character, l'uomo flessibile, no? Insomma, che fu un testo in qualche modo illuminante, insomma, su quanto, come dire, la nuova società del lavoro, soprattutto con il, diciamo, adesso riduco, taglio con i forbicioni un testo in realtà molto più complesso, però insomma ci parla chiaramente del nuovo mondo del lavoro, dove abbiamo tutti i lavori più flessibili, in qualche modo, più liquidi, che da una parte può essere un vantaggio, dall'altra può essere anche molto inquietante, perché questi lavori flessibili possono, come dire, esserci tolti da un momento all'altro. E Christopher in questo testo vive questa parabola tremenda, tremenda, perché insomma ce ne accorgiamo piano piano, insomma, le prime parole che pronuncia dice: in azienda stanno iniziando a riorganizzare il personale. Ora non voglio dire, insomma, esattamente cosa succede a questo personaggio, però insomma, ecco, diciamo che un suo collega nell'arco del testo viene ritrovato morto, insomma, diciamo, no? Insomma, proprio per questa questione, no? Giusto per, no, per, nel senso, il testo tocca argomenti durissimi della contemporaneità. Il monologo di cui parlavo prima, di questa guerra così lontana di cui ci racconta quest'infermiera, è intanto un monologo incredibile, insomma, è un monologo che inevitabilmente ci proietta, ma veramente, cioè, a un certo punto nel raccontare di questo soldato che è in questo paese in guerra, improvvisamente questo soldato entra dentro un cunicolo e noi stiamo dentro questo cunicolo con il soldato, nel racconto chiaramente, per 5 minuti. E non sta a me, insomma, parlare di, insomma, di cosa possa ricordare questo monologo in questo momento, no? Insomma, e però poi, ecco, diciamo, un altro dei grandi temi è questo, cioè nel senso è anche quanto poi siamo anche ormai assuefati, perché chiaramente è un quanto riusciamo poi terribilmente ad essere assuefatti ormai alla violenza, alle guerre, come dire, a tutto ciò che in qualche modo la televisione ci rimanda quotidianamente, no? C'è anche il tema proprio appunto dell'assuefazione, no? Siamo in qualche modo addormentati da troppo dolore, no? Dobbiamo, ogni tanto proprio ci ipnotizziamo per, come dire, per sopravvivere, però non dovrebbe mai essere così, no? Insomma, questo è un altro grande tema di cui, insomma, di cui parla questo spettacolo, no? Insomma, non lo so, adesso ho fatto qualche esempio, ma insomma, è molto godibile, secondo me. Certo, è Martin Krimp, insomma, è per fortuna che, insomma... Cioè, nel senso, il teatro, secondo me, per non morire, deve in qualche modo... Il teatro non può raccontarci solo dei plot, degli intrecci narrativi, insomma, lo fanno meglio il cinema e la televisione, no? Insomma, il teatro deve spostare qualcosa, deve, a meno mezzi, ma proprio perché ha meno mezzi, in qualche modo per sopravvivere, deve porre delle domande un po' più scomode, deve immetterci dentro in qualche modo la zona grigia dove in qualche modo è difficile distinguere chi sia la vittima e il carnefice, insomma, deve metterci dentro delle contraddizioni il teatro, insomma, almeno questa è la mia insomma, sensazione.
Sì, chiudo io, che se nel momento in cui decidiamo di chiamare Jacopo a lavorare su Krimp, certo non lo chiamiamo per dirgli non ti preoccupare, cioè, mi raccomando, fai in modo che tutto arrivi al primo livello, nel senso che non è la cosa che si chiede a uno spettacolo così. Poi dopodiché sta a noi, alla bravura dell'AC, alla capacità di noi, proprio dell'equipe, di fare quel lavoro di mediazione e di racconto dello spettacolo in tutti i modi, dove noi ci preoccupiamo tanto che questo possa avvenire. Però senza nulla togliere, questo lo dico proprio come direttore artistico, senza nulla togliere al fatto che il teatro deve parlare a tutti. Il problema è la qualità di come il teatro debba parlare a tutti, quindi su quello c'è poco da fare, nel senso che se parlare a tutti significa abbassare ogni volta il livello di qualità e il livello di comunicazione, allora non è che parliamo a tutti, semplicemente ci sostituiamo a un social. Se invece il teatro rimane, come ha appena detto Jacopo, l'unico luogo dove ancora, proprio perché non entra il mercato, non entra l'economia, entra solo il linguaggio possa in qualche maniera turbarci, inquietarci, metterci in discussione, toglierci dalle nostre, come dire, illusioni quotidiane di una vita comoda e facile, ben vengano queste cose. Poi in questo lo dico come direttore artistico perché ci tengo a dirlo. Poi che Jacopo, sappiamo perfettamente che è molto, come dire, competente di come si fa uno spettacolo e quindi come lo spettacolo arriva al pubblico, ci mette in sicurezza, ma non è per metterci in sicurezza che si fa un'operazione del genere. Lo si fa perché, voglio dire, si possa dare al pubblico anche qualcosa dove possa tornare a casa e discutere con se stesso. Questo io penso che sia un obiettivo molto importante di un teatro pubblico, se no si fa il teatro privato, si fa un'altra cosa e tutti sono contenti, ma il teatro pubblico, lo continuo a dire a ogni conferenza stampa, ha un altro obiettivo, è un obiettivo molto più complicato, difficile, ma anche che si spera che duri nel tempo. Io quello che continuo a notare è che i teatri che abdicano a questo ruolo durano veramente pochissimo tempo, perché poi il pubblico ha bisogno sempre di abbassare il livello, ma poi quando l'hai abbassato a un certo punto non ha più senso il teatro pubblico, quando l'hai abbassato troppo, non sai più dove andare a ravanare. E invece credo che una cosa del genere, io non credo che il pubblico si spaventerà di fronte alla capacità di Jacopo, di Christian, di Lucrezia e di Olga di consegnare questo testo, semplicemente ci speriamo che abbia gli stessi turbamenti che abbiamo ricevuto noi nel leggerlo. Questo ce lo auguriamo, che sia turbato come ci siamo turbati noi nel leggere della sorte di questa bambina che ti strazia il cuore quando entra in scena e dice: oddio mio, poverina, salvatela e toglietela dalle mani di questi genitori, portatela da un'altra parte. Questo è quello che grazie mille. Ci sono altre domande? Allora io semplicemente vorrei ringraziare Gregorio Zurla per le scene e costumi, Gianni Staropoli per le luci, il disegno sonoro di Zeno Gabaglio, mi fa molto piacere di questo incontro fra te e Zeno, i movimenti sono di Sara Silvagni, i video sono di Simone Pizzi, il regista assistente dello spettacolo, che ringrazio, è Stefano Cordella. E grazie mille di essere stati qui e vi aspettiamo allo spettacolo di Jacopo e degli attori. Grazie.